L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico. Temi spirituali.
E dentro l'ornitorinco Mario Calvagno,
Carmen Zammataro, con noi in collegamento Skype audio il pastore avventista Saverio Scuccimari, responsabile della redazione religiosa della casa editrice ADV. Ciao Saverio e grazie di essere con noi.
Ciao Carmen, ciao Mario, ciao a tutti.
Ciao Saverio. Questa è la quinta puntata del nostro ciclo sui 10 comandamenti. Abbiamo dedicato le prime due ad una introduzione generale e le successive due all'introduzione che Dio stesso fa al Decalogo, dicendo: io sono il Signore, il tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. E potrete ascoltare le trasmissioni e scaricare i podcast sul sito rvsroma.it.
Oggi parliamo del primo dei 10 comandamenti. Lo leggiamo nel libro dell'Esodo, al capitolo 20, versetto 3. Dio dice: non avrai altri dei oltre a me.
Saverio, il contesto storico-religioso di quell'epoca è un contesto in cui tutti i popoli attorno ad Israele adorano molti dei. Dio, prima di procedere con gli altri 9 comandamenti, forse vuole mettere le cose in chiaro, come si dice, con il suo popolo, con il popolo che ha chiamato.
Eh sì, è proprio come dici tu. Cioè, questo comandamento qui non poteva che essere il primo, va bene, perché è un comandamento che si esprime sul punto teologico fondamentale della fede di Israele e che è quindi anche il punto teologico fondamentale della fede cristiana, e cioè esiste un unico Dio, un unico Signore, va bene, e quindi è il cosiddetto monoteismo. Quindi in un contesto, poi noi diciamo non dobbiamo guardare a questa cosa con gli occhi di oggi, va bene, oggi diciamo è scontato per tutti, è abbastanza scontato dire che c'è un solo Dio, però a quell'epoca non lo era affatto, cioè questa era un'assoluta novità, va bene? Siamo in un contesto dove era normale concepire una pluralità di divinità, ognuna di queste divinità presiedeva a un fenomeno naturale,
sì,
va bene?
Sì.
E quindi erano, diciamo, le divinità erano l'unico modo esistente all'epoca per spiegare i cicli naturali, sostanzialmente. Ecco, allora, in questo contesto, quindi, di divinizzazione degli elementi naturali in divinità, in dei, ecco, c'è l'assoluta novità della Bibbia, e quindi questa assoluta novità diventa il primo di 10 comandamenti, d'accordo? Cioè, se non si crede in questo punto, tutto il resto ha poco senso.
Certo.
Quindi tutti gli altri 9 comandamenti dipendono da questo primo comandamento importante, cioè c'è un unico Dio e non ce ne sono altri.
È chiaro, è come se fosse il primo anello di una catena. Se si spezza questo, per quanto forte possa essere la catena, tutti gli altri anelli, insomma, cadono, tra virgolette.
Esatto, esattamente.
È chiaro.
Non solo, ma diciamo... Se la catena, diciamo, fosse collegata l'una, diciamo, ogni anello collegato,
sì,
all'altro, va bene, in realtà questo che tu dici potrebbe valere per ognuno dei 10 comandamenti.
Sì.
Ecco, però in questo caso noi potremmo pensare invece all'anello, al primo comandamento come un anello in cui ci sono tutte le chiavi, va bene, ci sono 9 chiavi che sono gli altri 9 comandamenti, cioè se si spezza questo anello perdi tutte le chiavi.
È chiaro, si disperdono, ecco. Vanno in giro così, è chiaro.
Tu, Saverio, dicevi appunto che non siamo oggi in un contesto antico e politeistico, è veramente così? Come stanno oggi le cose quando siamo di fronte a questo comandamento e non avrai altri dei oltre a me?
Sì. Allora, diciamo, ovviamente, da un punto di vista strettamente, come dire, dogmatico, va, passatemi questa terminologia che è tipicamente cristiana, no? Però, dal punto di vista dogmatico, dottrinale, diciamo che il monoteismo oggi non è più un qualcosa da dover spiegare, sostanzialmente è accettato, sono ancora, sono piccole ormai le realtà in cui ancora sussistono delle forme di politeismo. Ci sono anche delle religioni che nascevano, si sono sviluppate nel corso degli anni in maniera politeista, però poi durante lo sviluppo della modernità e sicuramente nel XX secolo hanno rivisto la loro stessa teologia in chiave monoteista, va bene? Per cui ci sono religioni in Oriente, per esempio, non religioni che partivano da una base politeista, però oggi vengono raccontate in maniera diversa, cioè vengono raccontate in un discorso, ora lo banalizzo un po', però in un discorso che in realtà c'è un unico Dio, anche se questo Dio poi si manifesta in forme diverse, d'accordo? Quindi questo per dire quanto è diventato culturalmente forte il concetto di monoteismo. Tuttavia, questo diciamo è il piano dogmatico, dottrinale, per cui diciamo oggi è il contrario, cioè è chi è politeista che deve dimostrare il perché del suo politeismo, perché in realtà il monoteismo è dato abbastanza per assodato, sul piano dottrinale. Però in realtà, perché diciamo se noi ci fermassimo qui potremmo dire vabbè, questo comandamento diciamo è stato utilissimo al tempo di Mosè e oggi passiamo agli altri, insomma.
È scontato, va bene così. Insomma,
è scontato, sì. Cioè non abbiamo niente da imparare, lo sappiamo. E invece no, ovviamente per tutta la parola di Dio non è così e non lo è per questo comandamento, cioè c'è qualcosa su cui questo comandamento ci interroga ancora oggi. E cos'è questo qualcosa? Che sul piano dogmatico, l'abbiamo già detto, sì, è abbastanza scontato il monoteismo, però la religione non è soltanto una cosa, come dire, cognitiva, dogmatica, no? Cioè la religione è qualcosa che coinvolge anche la tua vita, i tuoi sentimenti, le tue relazioni. E allora il monoteismo, il concetto di monoteismo, essendo un concetto religioso, agisce su tutti e due i piani, cioè c'è una dottrina del monoteismo, però c'è anche una pratica del monoteismo. La pratica del monoteismo vuol dire che in qualche modo Dio non è solo così idealmente l'unico Dio, va bene? Ma Dio prende posizione, diciamo così, prende il primo posto anche nel mio cuore, nella mia vita. E allora, rispetto a questo principio qui, quel primo comandamento ci interroga sempre, d'accordo? Sì, perché sì. In realtà si pecca di idolatria tutte le volte che nella nostra scala di valori, va bene, c'è qualcun altro o qualcos'altro al primo posto della nostra vita, piuttosto che Dio.
Sì.
Diciamo un esempio abbastanza tipico, almeno noi nei nostri contesti, no? Nei nostri discorsi, per esempio, sulla santità, un esempio tipico è quello delle dipendenze, no? Tutte le volte che io sono dipendente da qualcuno, da qualcosa, io uso dipendenza nel suo termine, non nel termine lavorativo, ovviamente, cioè non nel suo aspetto positivo. Certo. Del fatto che siamo tutti dipendenti gli uni dagli altri. Non è in questo senso che lo intendo, ma lo intendo nel senso della dipendenza, diciamo, come proprio come droga, diciamo, tra virgolette, no? Quindi di essere ossessivamente attaccati e dipendenti da qualcosa. Allora, tutte le forme di dipendenza assumono oggi un significato molto simile all'idolatria, no? Quindi dipendenza dal denaro, dal lavoro,
dal gioco, insomma, ci sono
dal gioco d'azzardo, eccetera, sì. Eccetera. Va bene, quindi questo sono un esempio di moderna idolatria. Ma in realtà, diciamo, qui ci sarebbe anche un altro aspetto psicologico da indagare, no? Cioè, esatto. se si fa uno studio psicologico della religione, esiste proprio una materia che è la psicologia della religione, no? La psicologia della religione, esaminando per esempio il politeismo antico, si rende conto che spesso le divinità non erano altro che la proiezione dei vizi e delle virtù degli esseri umani, d'accordo? Per cui in realtà l'essere umano diventa in qualche modo succube dei propri vizi e delle proprie virtù, cioè diventa fatalista, cioè ritiene di non poter avere nessun controllo sui propri vizi, sulle proprie virtù. E allora anche questo, diciamo, oggi ha una valenza importante, d'accordo? Cioè tutte le volte che noi viviamo la vita in maniera proprio passiva, no? Nel senso che riteniamo che le nostre passioni, i nostri vizi, cioè tutto ciò che sappiamo essere sbagliato, ma che è presente in noi, debba comunque così avere il controllo di noi stessi, perché non ci possiamo fare niente. Va bene, ogni volta che noi maturiamo questo pensiero, in realtà anche questa è una forma di idolatria, cioè vuol dire che io sto mettendo al di sopra di me stesso quelli che sono, diciamo, alcuni miei tratti caratteriali, alcuni miei vizi, alcune mie limiti, concezioni sbagliate che mi caratterizzano. Certo. E che invece dovrebbero, io dovrei diventare un po' consapevole di queste cose e imparare a gestirle, cioè sono io che devo avere un pochino, va bene, ora non è che stiamo parlando di essere chissà quali automi o quali robot, però diciamo in un certo senso sono io che devo imparare a gestire le emozioni, anche i miei limiti, i miei fallimenti, e non sono questi invece che devono prendere il sopravvento su di me e prendere l'assoluto controllo e quindi condannarmi inesorabilmente a quelli che sono i miei limiti, le mie incapacità.
Insomma, a questo punto non è più assodato, non avrai altri dei oltre a me, perché
no, assolutamente.
Ci sono tutte queste variabili e certo, esatto. Bisogna prendere consapevolezza del proprio stato per poi poterne uscire fuori, altrimenti se non si fa questo primo passo si rimane comunque invischiati in quelle appunto che sono state definite da te dipendenze, perché così in effetti sono.
Certo. Saverio, sulla base di quello che hai fin qui detto, forse possiamo aggiungere ancora uno step, ancora un passo, ancora un gradino. Ecco, nel Vangelo secondo Matteo, al capitolo 7, il versetto 21, viene riportata una frase molto importante di Gesù pronunciata durante il discorso sulla montagna. Non tutti quelli che dicono Signore, Signore entreranno nel regno di Dio, vi entreranno soltanto quelli che fanno la volontà del Padre mio che è in cielo. Ecco, qui vediamo la contrapposizione fra il pronunciare il nome di Dio e il fare la volontà di Dio. Cioè, la vera adorazione non è conoscere o nominare Dio, ma fare la sua volontà. A questo punto, allora, Saverio, potrebbe essere vero il contrario? Cioè, pur non credendo nei falsi dei, pur non pronunciando verbalmente il loro nome, è possibile che noi facciamo quella che era la loro antica volontà, aggiornata, diciamo così, alla società in cui viviamo?
E secondo me sì, hai fatto bene a porre questo punto, perché tutto quello che abbiamo detto finora, quindi sia l'aspetto dogmatico del monoteismo, sia l'aspetto psicologico del monoteismo, rimane, diciamo, confinato all'interno del singolo, va bene? Però la religione non è solo un qualcosa di individuale, va bene? La religione è un qualcosa che mi mette anche in un certo tipo di relazione con il mondo esterno, con gli altri, con il prossimo. Quindi sì, ogni religione, quando è veramente tale, va bene, ha sempre una dimensione poi sociale. E quindi non poteva che essere così anche per il monoteismo. Quindi anche il monoteismo ha una dimensione sociale, che però tu, diciamo, mi poni in maniera interessante. Cioè piuttosto che dirmi quali sono i risvolti sociali del monoteismo, ecco, mi inviti a dire quali erano i risvolti sociali del politeismo. E non è che questi risvolti sociali noi magari continuiamo a viverli oggi, no? In maniera contraddittoria, sì, sì, cioè crediamo nel monoteismo, però a livello sociale continuiamo ad attuare quelle che erano, come dire, le categorie sociali tipiche del politeismo. Allora io ti dico sì, hai centrato in pieno. Perché hai centrato in pieno? Perché ecco, io potrei, diciamo, ora la storia delle religioni, del politeismo è molto ampia, però volendoci limitare un attimino alla Bibbia, sostanzialmente nella storia, no, non dico nella storia di Israele, ma almeno nella storia biblica, sostanzialmente i culti monoteisti che ci vengono raccontati sono tre, i culti politeistici, scusate, sì, sono tre: il culto egiziano di Amon-Ra, il culto cananeo di una specie di trinità, una triade, che erano Baal, Astarte e Dagon. Baal e Astarte erano sposi, no? Marito e moglie, e Dagon era il suocero, diciamo, il papà di Baal, che era adorato dai fenici. E poi abbiamo il culto cananeo della coppia Moloch e Chemosh, va bene? Allora, bisogna sapere che, diciamo, questi tipi di culto poi avevano un impatto sociale molto forte, perché per esempio il culto di Amon-Ra era un culto che sostanzialmente serviva a giustificare il potere assoluto, cioè l'assolutismo monarchico, va bene? Quindi in Egitto il re d'Egitto, il faraone, che era padrone di tutte le terre d'Egitto e delle vite d'Egitto, giustificava questo suo potere assoluto attraverso il culto, appunto, di Amon-Ra, che era un culto solare.
Sì.
Oppure il culto cananeo che dicevo prima, della triade Baal, Astarte e Dagon, era invece un culto di tipo orgiastico, va bene? Cioè giustificava sostanzialmente il potere dell'uomo sulla donna e l'uso, come dire, l'oggettivizzazione della donna, cioè lo sfruttamento sessuale e l'oggettivizzazione della donna, nel senso di vedere il suo corpo come oggetto di desiderio.
Sì.
E poi c'era il culto di Moloch e Chemosh, che invece Moloch e Chemosh erano sostanzialmente due divinità mangia bambini, va bene, cioè nel senso che gli si offrivano dei sacrifici umani.
Sì. Certo, sì.
D'accordo? E quindi, diciamo, in qualche modo, ecco, era, diciamo, il più orribile, no? Infatti viene... gli altri venivano chiamati culti idolatri, ma nella Bibbia questo culto qua di Moloch e Chemosh vengono chiamati abominevoli, va bene? Proprio perché prevedevano questo tipo di pratiche. Allora, diciamo, ora se noi riportiamo al nostro contesto, certo nessuno oggi né adora Amon, né adora Baal, né adora Moloch,
sì.
Va bene, però se prendiamo in considerazione, come giustamente tu hai suggerito prima, la dimensione sociale di questi culti, e noi vediamo che cioè questi aspetti sono ancora presenti, ma non solo sono ancora presenti, ma spesso anche il cristiano stesso che legge la Bibbia, va bene, la legge in una maniera che a volte serve più a perpetrare questi schemi che non a liberarsene, d'accordo? Per cui voi pensate, per esempio, vi dicevo prima, l'assolutismo monarchico, no? L'assolutismo, quindi l'idea della gerarchia, cioè l'idea che gli esseri umani non sono tutti uguali, ma esistono delle gerarchie, queste gerarchie autorizzano un potere dell'uno sull'altro, e quindi l'idea che ci sia un'autorità massima al quale si deve l'ubbidienza. Per secoli, diciamo, il cristianesimo è andato a braccetto con questa idea,
sì, sì.
Va bene, e tuttora non è che una cosa molto, cioè del tutto risolta, va bene, perché comunque ancora nel cristianesimo più conservatore, va bene, c'è l'idea della gerarchia, cioè si storce il naso di fronte all'idea di una conduzione democratica, sì, della Chiesa, e si aspira sempre, cioè c'è sempre il desiderio che ci debba essere una persona oppure un organo che debba comandare su tutti, decidere su tutti e così via. E quindi questi tipi di schemi ovviamente sono problematici, e quindi ci dobbiamo confrontare con questa realtà. Oppure il culto di Baal e Astarte, dicevamo prima, l'oggettivizzazione della donna, no? Del corpo della donna, lo sfruttamento del corpo della donna, beh, questo è un problema vecchio con il mondo, ma che oggi non solo non è risolto,
anzi,
ma è ancora più aggravato,
esatto,
dal traffico sessuale, dal
femminicidio,
eccetera, eccetera. Va bene, quindi, come dire, una chiesa che veramente non vuole adorare Baal, Astarte e Dagon, va bene, nella sua dimensione sociale, una chiesa che deve prendere coscienza di questa problematica, cioè della problematica del potere maschile sulla donna, e deve avere il coraggio di affrontarlo e di portare un messaggio di liberazione da tutto questo. E così pure l'ultimo aspetto su cui mi fermo è quello di Moloch, no? Moloch e Chemosh, le due divinità mangia bambini, no? Che ci ricordano, ora questa forse è un'applicazione un po' più forzata, però passatemela, tanto diciamo è una lettura pastorale, non è che sto facendo una lettura esegetica, va bene? Però ecco, io lo potrei vedere nello sfruttamento dei più deboli, no? Dei più poveri, cioè il problema che c'è oggi dell'oppressione dei paesi poveri da parte dei paesi ricchi, va bene? Che è un'oppressione che in teoria non è più di tipo politico, in pratica lo è, va bene? Un'oppressione di tipo economica che crea la fame nel mondo. Oggi la fame nel mondo, che è un problema immane, va bene? Perché 2 miliardi di persone vivono nella o sottonutrizione o malnutrizione. Diciamo, questo problema immane è generato dalla cattiva distribuzione delle risorse, e questo è dovuto al fatto che esiste ancora purtroppo un'oppressione, no? Una forma di colonizzazione, in realtà di potere coloniale da parte dei paesi ricchi su quelli poveri, su quelli in via di sviluppo, ecco. E quindi anche oggi ci sono dei bambini, non solo bambini, però se vogliamo ritornare a quell'immagine di Molo, ci sono bambini che muoiono di fame, va bene, e la responsabilità di queste morti non sta così nel caso, non sono fatalità. Queste sono morti che avvengono sistematicamente a causa di un sistema iniquo di cui noi siamo corresponsabili. Ecco, per cui come chiese forse abbiamo ancora il compito di confrontarci con questo primo comandamento anche nelle sue dimensioni sociali.
Perché ci sono bambini sfruttati al massimo, non a caso c'è la giornata mondiale contro il lavoro minorile, che appunto è quello che il passato ritorna presente continuo.
È vero, sì, hai fatto bene a dire questo, sì, mi ero fermato sull'aspetto della fame, però c'è poi tutto quello dello sfruttamento che giustamente tu hai ricordato.
E poi anche riflettendo la deforestazione, lo sfruttamento del suolo in maniera esaustiva, l'inquinamento delle falde acquifere, quindi la mancanza di acqua anche in determinati paesi, oltre a questo, gli allevamenti intensivi, ecco, si potrebbe dire di tutto e di più, le multinazionali del petrolio che sfruttano i territori in luoghi del terzo mondo e del quarto mondo, insomma si potrebbe dire di tutto e di più, come dicevo, ma anche noi nel nostro piccolo, allora Saverio, dobbiamo riflettere sulla nostra dimensione di vita, sui nostri comportamenti, sul nostro modo di pensare, di ragionare. Una tua conclusione allora stringata proprio su questo punto legato al primo comandamento.
Non avrai altri lei oltre a me.
Esatto, riflettiamo bene su queste parole, non fermiamoci, diciamo, alle cose scontate, perché la parola di Dio non è mai scontata.
È vero.
Bene, è stato con noi in collegamento Skype audio il pastore avventista Saverio Scuccimarri, responsabile della redazione religiosa della casa editrice ADV. Ciao Saverio, grazie mille, alla prossima.
Ciao Saverio.
Ciao a voi, ciao a tutti.
Appuntamento al secondo comandamento.
L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico. Temi spirituali.